La prima domanda è già attiva, potete accedere. È una domanda a risposta chiusa, dunque c'è una sola risposta che potete indicare. E vi si chiede, a fronte delle relazioni che sono state, appena, che si sono appena concluse, che cosa si intende per mafia globale. Le opzioni tra le quali potete scegliere la risposta che ritenete corretta sono la A, che dice ci si riferisce alle organizzazioni mafiose nate all'estero, come la mafia cinese, la mafia russa, eccetera. L'opzione B dice che si intende che tutte le organizzazioni criminali internazionali sono mafiose, mentre l'opzione C chiarifica che per mafia globale si intende il processo di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali attraverso la riproduzione di strutture organizzative e metodi mafiosi in ambiti territoriali diversi da quelli originari. L'ultima opzione, la D, si riferisce al processo di inserimento delle mafie nella globalizzazione economica e finanziaria. Abbiamo appena sentito parlare del vantaggio che hanno le organizzazioni criminali di operare in stati diversi, che hanno legislazioni diverse. A partire da questo elemento, vi si chiede di individuare quali sono i principali ambiti di arricchimento delle mafie attraverso i traffici internazionali. Anche qui potete rispondere ad una sola risposta che ritenete corretta, o che ritenete più completa. Le opzioni sono la prima, che individua nei principali ambiti dei traffici internazionali le estorsioni, il narcotraffico, i crimini politici, i colpi di Stato o militari. L'opzione B, contrabbando e narcotraffico. L'opzione C, narcotraffico, traffico di esseri umani, traffico di armi, riciclaggio, crimini finanziari, estorsioni e gambling online. L'ultima opzione è racket delle estorsioni, appalti truccati e infiltrazioni politiche. Direi di passare al terzo quesito. In questo caso, vi si chiede di indicare, secondo voi, cos'è il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia. Ne abbiamo sentito ampiamente parlare dai nostri relatori e potete scegliere tra le seguenti opzioni. La prima si riferisce all'introduzione furtiva di persone o notizie afferenti alle mafie in luoghi o ambienti da cui dovrebbero essere esclusi. L'opzione successiva si riferisce a investimenti dei proventi illeciti della criminalità organizzata nell'economia lecita, attraverso il controllo di aziende medio-piccole che inquinano i mercati produttivi e finanziari. L'opzione C si riferisce alla penetrazione di attività illecite in ambienti permeabili e l'ultima alle tecniche di inserimento di personale investigativo antimafia all'interno di organizzazioni criminali. Passiamo a quella successiva, al quesito successivo, che trae spunto dalla relazione che abbiamo appena ascoltato e che ci invitava a riflettere su quali possono essere i punti di contatto fra la criminalità organizzata di stampo mafioso e il terrorismo. Abbiamo appena sentito che ci sono degli elementi caratteristici che possiamo estendere anche appunto ad organizzazioni di tipo assolutamente diverso che in passato avevano caratteristiche peculiari e che adesso diciamo potremmo individuare dei punti di contatto. Quelli che noi abbiamo segnato come opzioni sono i seguenti. Entrambe considerano i traffici criminali come fattori che, opportunamente controllati, permettono di trarre vantaggio economico. L'opzione B risponde al quesito dicendo che nascono dalla stessa esigenza di arricchimento i due fenomeni. L'opzione C dice che i due fenomeni sono entrambi espressione di integralismo, e l'ultima dice che usano entrambe la violenza come metodo di controllo. Allora, adesso passeremo a due quesiti i cui temi non sono stati direttamente trattati nelle relazioni dai nostri relatori, ma che traggono spunto ovviamente dalle tematiche che sono state appena trattate, e soprattutto dall'argomento principale relativo ai traffici internazionali di stupefacenti. E vi si chiede quindi in particolare se ritenete che il consumo di sostanze illegali sia una scelta che riguarda specifici ambiti e quali. E quindi la prima opzione dice che il consumo di sostanze illegali riguarda solo la sfera della salute fisica e mentale dei soggetti che ne fanno uso. L'opzione B ritiene che il consumo di sostanze illegali sia una scelta che riguarda sia la salute psicofisica, il benessere delle relazioni affettive e la legalità della collettività, in quanto l'acquisto finanzia il narcotraffico gestito dalle mafie. L'opzione seguente si riferisce a una scelta che rientra nell'ambito del libero arbitrio, esclusivamente nell'ambito del libero arbitrio, e l'ultima opzione si riferisce alle relazioni familiari dei ragazzi che ne fanno uso. Questa è l'ultima domanda di questa serie di quesiti, ed è della stessa tipologia di quella precedente. Vi si chiede se ritenete che possono esserci dei punti di contatto tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata di stampo mafioso. Anche qui dovete scegliere una sola opzione che ritenete opportuna tra le seguenti. La prima dice: no, penso che i due fenomeni siano scollegati. La seconda dice sì, ritengo che molte sale giochi, sale bingo eccetera siano aperte allo scopo di riciclare denaro sporco. La terza dice sì, ma ritengo che le slot machine e gli altri giochi d'azzardo siano truccati dalle mafie. E l'ultima risponde sempre in maniera affermativa, ritenendo che le mafie si arricchiscano anche con la gestione di sale giochi e siti di gioco online concorrenti a quelli statali, garantendo vincite più cospicue e riscossioni in contanti, e incentivando così un comportamento che può trasformarsi in una dipendenza.
Noi abbiamo visto quindi come la mafia riesca ad espandere la sua influenza economica a livello globale, quindi internazionale, ma anche a livello nazionale e regionale. È un'economia quindi che poi si riversa nel suo modo di fare politica, ma anche nella società. È un'economia che Pio La Torre voleva, o comunque diceva, di dover estirpare, perché estirpando intaccando l'economia mafiosa, noi possiamo riuscire un po' a destabilizzare il suo sistema, la sua politica, e quindi anche di poter limitare i margini della sua influenza sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Ora, noi abbiamo quindi visto come la mafia riesca ad aumentare i propri introiti attraverso un'economia, possiamo dire, lecita, e quindi attraverso l'investimento del proprio denaro guadagnato in maniera illecita in attività lecite, quindi legali. Parlo del famoso quindi riciclaggio. Ma abbiamo anche visto come la mafia, per far ciò, necessita di guadagni provenienti non da, possiamo dire, un'economia legalizzato, un'economia che tra l'altro prende parte un po' alle strutture, alle infrastrutture economiche di una nazione, in quanto è un'economia basata sul mercato nero. Quindi, come diceva Pio La Torre, io, o comunque secondo il mio pensiero, posso dire che per intaccare il fenomeno mafioso dobbiamo partire proprio da lì, proprio dal mercato nero. Dobbiamo quindi fare in modo che i cittadini non vadano presso la mafia a spendere il proprio denaro, e quindi non dobbiamo fare in modo che i cittadini non vadano da questo antistato, perché poi alla fine è questo, ad affidarsi sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Quindi io volevo fare la domanda a lei perché penso che un cambiamento di questo tipo può solamente essere effettuato attraverso degli enti governativi che possono essere o sia locali, in questo caso regionale, sia nazionali. La mia domanda quindi è questa: quali sono quindi questi strumenti che possono contrastare questa esigenza di incrementare i propri guadagni attraverso attività illecite che poi vengono, i quali finanziamenti poi vengono riciclati e vengono quindi rigettati nell'economia lecita? Quali sono quindi quegli strumenti, quelle azioni che noi attraverso un ipotetico Parlamento dobbiamo effettuare? E quindi, in parole povere, dal punto di vista pratico, noi quali leggi dobbiamo portare avanti? Quali leggi, lei che tra l'altro è vicepresidente del suo esecutivo, quali leggi dovrebbero essere approvate per contrastare il mercato nero sin da subito?
Quando io parlavo di colpire al cuore l'associazione mafiosa attraverso quella tracciabilità che Falcone fece per andare a ritroso nel tempo e scoprire quali in fondo collegamenti potessero esserci seguendo i soldi ha cercato di fare collegamenti. In un certo senso la domanda che qui viene fatta ha in sé una risposta che legislativamente c'è, che è quella della tracciabilità delle risorse. Veniva detto poco fa che basta avere del denaro, aprire il supermercato. Questo supermercato finisce col fare anche una sorta di concorrenza sleale, per cui crea un danno anche a quell'economia sana, essendoci non drogando in fondo il mercato. La tracciabilità è uno di quegli strumenti. È chiaro che bisogna sempre sapere da dove vengono le risorse. Ci sono delle somme, ci sono delle riserve, ci sono quell'economia quasi parallela che nel cercare di finanziare progetti. Non dobbiamo dimenticare che il gioco d'azzardo introdotto legalmente, in un certo senso con i bingo e con i gratta e vinci, non dobbiamo anche quello, è una forma di indiretta volontà, basterebbe quasi dire l'ho vinto col gratta e vinci, e quindi come tale insomma non sono disponibile a dirti dove ho preso queste risorse, per semplificare. Ma legislativamente la domanda che qui è stata posta è stata molto, molto precisa. Legislativamente l'ente locale, quindi il comune, l'amministrazione regionale, al di là del governo nazionale che può fare leggi di questo tipo, cosa può fare? Primo, la prima questione è quella di sapere individuare per tempo quelli che sono le lavatrici. Nel nostro territorio, dai centri commerciali, perché credo che non stiamo dicendo il centro commerciale è la lavanderia di ultima generazione, è la 2.0 di interessi mafiosi, perché così come la piccola finisce con l'avere uno strumento che, così come dicevamo il supermercato prima, abbassa i prezzi, fa morire l'economia e a questo punto sottomette non solo il territorio rispetto al dire tu puoi e tu non puoi, ma addirittura impoverendolo nella sua stessa natura. Quindi la legislazione è quello che deve fare. La regione siciliana è quello che in un certo su questo campo quello che sta facendo. Diciamo no, lo dico io, il mio assessorato è quello di competenza, diciamo no ai nuovi centri commerciali che, come abbiamo visto, non solo non danno beneficio. Penso alla zona dove a Palermo, non mi piace mai parlare di cose lontane quando qualcuno non conosce. Io penso alla mia Agrigento, è nato un centro commerciale, questo centro commerciale ha fatto morire le attività vicine, ma mi risulta che lo stesso sia accaduto col Forum, per esempio, nel senso che il Forum in una zona come quella non ha in fondo portato del traffico in più. di altra economia, perché non c'è nessuno che andrà nel piccolo ristorante, se mai c'è, o nella bottega o nell'esercizio lì vicino. Quindi individuare i luoghi dove è facile investire, la prima questione. La seconda è il stretto collegamento con le prefetture, perché non dobbiamo dimenticare che è il diritto societario che permette di poter attraverso l'identificazione delle società, dei propri componenti, e potendo agire attraverso i cosiddetti prestanome, non basta semplicemente un nome pulito nella compagine di una società, bisogna intervenire affinché la solidità di quella società non può basarsi sull'assoluta non solidità dei singoli componenti di una società. Quindi credo che l'indagine, ancor più che di tipo investigativa, debba essere di tipo patrimoniale, ed in questo senso, come Regione Siciliana, insieme alle Camere di Commercio, ed insieme faremo un percorso che debba poter vedere le Camere di Commercio, le prefetture e gli enti preposti alle autorizzazioni di nuove attività. Più specificatamente parlavo di quelle commerciali, ma non solo. Un'ultima cosa, e uscirà nei prossimi giorni, al contrario invece, proprio al contrario, per tutte quelle aziende di imprese in crisi, ho spinto affinché venisse costituito un comitato permanente di aiuto alle società, alle imprese in crisi, proprio per fare in modo che tutte quelle imprese soffocate e non più in condizioni di camminare possano ricevere un aiuto concreto e reale.
E la domanda 2 era: tenendo conto del vantaggio per l'organizzazione criminale di operare in stati aventi legislazione diverse, quali sono i principali ambiti di arricchimento delle mafie, cioè quali sono i business più importanti per le mafie transnazionali o internazionali o globali, anche se queste tre cose non sono la stessa cosa. E effettivamente la gran parte di voi si è concentrata sull'alternativa C: narcotraffico, traffico di esseri umani, traffico di armi, riciclaggio, crimini finanziari, estorsioni, gambling online. Effettivamente sì, vedendo le altre, per esempio la D era racket delle estorsioni, appalti truccati, infiltrazioni politiche. Pure questi sono argomenti molto importanti, però questi sono spiccatamente nazionali. No, chiaramente le infiltrazioni politiche, in genere, infiltrazioni politiche, poi è un termine che andrebbe articolato, hanno a che fare con i governi, le amministrazioni nazionali o anche locali molto spesso. Quindi qui effettivamente il fatto che la gran parte di voi, quasi tutti voi, si sia concentrato là, effettivamente ci stava, va bene così. Poi, che cos'è il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia? Chiaramente alcune alternative di risposta sono fatte anche un po' per sviare. Per esempio, un'alternativa di risposta in questa particolare domanda era la tecnica di inserimento di personale investigativo antimafia all'interno di organizzazioni criminali, i cosiddetti agenti infiltrati o agenti provocatori. Quindi c'entra in questo caso l'infiltrazione.
Ascoltate il silenzio, per cortesia.
Ma è al
grazie.
Contrario, cioè in questo caso è le forze dell'ordine, le istituzioni che si infiltrano nella mafia. E giustamente la gran parte di voi non ha risposto questo. La gran parte di voi, il 95%, quasi tutti, ha risposto gli investimenti dei proventi illeciti della criminalità organizzata nell'economia lecita attraverso il controllo di aziende medio-piccole che inquinano i mercati produttivi e finanziari. Che in effetti ci poteva stare. C'era in effetti l'alternativa C, per penetrazione di attività illecite in ambienti permeabili, che poteva anche essere un'alternativa di risposta, ma era volutamente generica. Quella più precisa era quella, quindi ok, va bene pure il fatto che vi siate concentrati molto su questa alternativa B, che era quella che ci, diciamo, corrispondeva di più. Poi, quali sono i punti di contatto fra criminalità organizzata di stampo mafioso e terrorismo? Dico, tra l'altro queste domande non le abbiamo fatte noi, sono state predisposte, noi stessi le stiamo vedendo anche stamattina, no? E allora l'81% ha scelto come alternativa di risposta la A. Entrambe, cioè sia la criminalità mafiosa che quella terroristica, considerano i traffici criminali come fattori che opportunamente controllati permettono di trarre vantaggio economico. E sulla base di quello che avete sentito stamattina, era la risposta, infatti l'81%, però l'81% in questo caso. Ma per esempio l'alternativa D, usano entrambi la violenza come metodo di controllo, questa pure ci poteva stare, perché tipicamente i terroristi usano la violenza e anche i mafiosi, magari non la usano sempre come abbiamo detto, però l'eventualità della violenza c'è. No. E quindi in realtà sulla base di quello che avete sentito oggi ci stava la A, come avete fatto giustamente, però è chiaro che è un tema di cui tra l'altro il professore Savona ha parlato negli ultimi, mi pare, 7 minuti della sua presentazione, quindi è chiaro che è un tema che andrebbe molto articolato. Se abbiamo il tempo poi faremo un paio di battute, che anche il terrorismo non è tutta la stessa cosa, ci sono alcuni terrorismi che sono internazionali, alcuni terrorismi che hanno per esempio una base locale, pensate ai terroristi baschi o i terroristi irlandesi in passato, oggi fortunatamente questi fenomeni ci sono molto di meno, però o il terrorismo che ha una base religiosa, però certi terrorismi a base religiosa hanno una dimensione internazionale o globale, quelli irlandesi avevano una base religiosa ma avevano anche una base territoriale e chiedevano il pizzo, quindi i terroristi baschi in particolare chiedevano alle imprese una tassa, una sorta di contributo volontario, per modo di dire, per sostenere l'organizzazione. Quindi in realtà ci sono dei fortissimi punti di contatto fra alcune organizzazioni terroristiche, non tutte, per esempio il terrorismo basco e quelle mafiose in realtà, che è una cosa diversa, ma chiaramente il professore Savona non poteva avere il tempo di toccare anche questo aspetto specifico. Poi, ritieni che il consumo di sostanze illegali sia una scelta che riguarda la quinta domanda? E il 94% di voi ha risposto la risposta più articolata: la salute psicofisica, il benessere e relazioni affettive, l'acquisto finanzia il narcotraffico gestito dalle mafie, nella situazione attuale della legislazione, perché a seconda della legislazione questo può cambiare, mentre le altre erano più circoscritte, quindi solo il libero arbitrio, effettivamente non è solo il libero arbitrio, per cui il 94% di voi si è concentrato su quello e si capisce. Poi, ritieni che possono esserci dei punti di contatto tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata e stampo mafioso, e la gran parte di voi, il 92%, ha risposto sì, ritengo che le mafie si arricchiscono anche con la gestione delle sale da gioco, siti di gioco, infatti l'avevamo anche un po' detto nell'esposizione. Tra l'altro nella domanda c'è scritto giustamente che molto spesso quello che fanno le mafie è gestire un gioco d'azzardo illegale. Quello che abbiamo visto in queste più recenti operazioni, quella che citavo io, gambling online, invece, è che certe volte le mafie si insinuano anche nel gioco d'azzardo apparentemente legale, quello che si può fare andando là e giocando in modo ufficialmente legale, però facendo in modo che i gestori, per esempio accettando contanti anziché accettando carte di credito e cose del genere, si violassero le norme. Quindi ci sono anche delle situazioni intermedie fra legale e illegale, ma questo ovviamente era una cosa più complicata, quindi anche qua assolutamente. Torniamo un attimo alla prima domanda. Il 78% di voi, alla domanda che cosa si intende per mafia globale, ha risposto il processo alla domanda C, cioè ha barrato come l'alternativa di risposta C il processo di internazionalizzazione dell'organizzazione criminale attraverso la riproduzione di strutture organizzative e metodi mafiosi in ambiti territoriali diversi da quelli originari. Il 20% di voi invece ha scelto l'alternativa D, si intende il processo di inserimento delle mafie nei processi di globalizzazione economica e finanziaria, e questa risposta ci poteva stare pure. In realtà quella che colpisce di più, come dire, alcuni aspetti che abbiamo esposti era la C, però anche la D ci poteva essere, quindi non lo capisco il perché alcuni di voi hanno scelto, un quinto di voi ha prescelto questa alternativa, le altre invece chiaramente non erano adatte. Quindi ecco, anche in questa modalità interattiva, in questo questionario, anzi in realtà test a risposte multiple, penso che sia una cosa utile farlo, perché ci aiuta anche un po' a problematizzare i concetti che abbiamo espresso.
Istituto Copertino, che è molto attivo nel seguirci, di Puglia, che ha fatto diverse domande. Una, il giro di affari delle attività mafiose indica una realtà molto preoccupante, ancora più allertante se si pensa a quello non certificato. Se riuscissimo a bloccare tutto il capitale mafioso, si metterebbe in pericolo l'economia del nostro paese? È una domanda intrigante, perché molti di noi sostengono che probabilmente mettendo fine al capitale illecito, invece i problemi del paese sarebbero, non dico risolti, ma quantomeno sarebbe più facile affrontarli. Le organizzazioni criminali devono, a mio avviso, essere contestate attraverso delle misure multicampo, la scuola, la chiesa, la politica, la società nel suo complesso. L'altra ancora, le organizzazioni criminali, a mio avviso, devono essere contrastate attraverso... Ah vabbè, questa era già stata detta, sì, è stata ripetuta praticamente, è la stessa. Ah ecco, continua dicendo, la società nel suo complesso, come possono queste istituzioni contrastare il fenomeno con i loro mezzi, questo, quindi la mafia, la scuola, come può essere contrastata la scuola, la chiesa e via di seguito. Scuola, chiesa, la politica, la società nel suo complesso, quindi non manca nulla, diciamo, dalla... Garibaldi di Marsala è l'opera di mediazione svolta dai colletti bianchi che permette alle mafie di infiltrarsi nell'economia legale. Come si può combattere a livello nazionale ma anche internazionale la zona grigia? Fermi, liceo Fermi di Ragusa. La figura della donna nell'economia mafiosa, quale ruolo ha? Istituto Gemelli Careri di Tauria Nova. Visto che la risposta alle mafie deve essere sistemica ed è giusto che sia così, perché il sistema fatica ancora a risolvere il problema? Quali sono gli aspetti oscuri che impediscono la riuscita e la lotta alle mafie? La mafia potrebbe avere dei legami con associazioni segrete, massonerie, illuminati e quindi potrebbe controllare anche altri aspetti alle nostre vite? Perché le attività mafiose e la prostituzione fanno parte del nostro PIL? Questa è una domanda rivolta dall'Istituto Leonardo da Vinci e non sappiamo da dove. Ah, da Milazzo, va bene.
Abbiamo stimato che in Italia è circa 10 miliardi di euro l'anno, in Europa 100. Parte di questi denari vanno investiti nell'economia legale, questo l'ho già detto, legittima, creando quelle distorsioni di cui ho parlato. Recentemente, aggiungo l'altra cosa, ma ho già detto, si è deciso che l'economia illegale è parte del prodotto interno lordo, nel senso che va stimato, si tratta di transazioni che comunque si è deciso per alcuni item che sono prostituzione, traffico di droghe, alcol e tabacco, di stimarli, perché sono transazioni nelle quali corre del denaro. E allora in un paese la stima dell'economia criminale o di quella quella sommersa, che sono due cose diverse ma sono parte di una voce che si chiama oggi tecnicamente l'economia non stimata, sono parte della realtà. La gente paga la prostituzione e quindi sono denari che escono e che vanno nelle tasche di qualcuno. Forse se questa attività fosse regolamentata e tassata ci sarebbe qualche elemento di novità interessante su questo piano. Lo stesso per il traffico di droghe, lo stesso per il traffico di alcol e tabacco. Questi denari sono importanti, entrano nell'economia in un modo o in un altro, vanno affrontati. E la domanda è quella di dire che cosa succederebbe se noi eliminassimo queste cose. E guardate ragazzi, qui c'è un problema abbastanza serio e finisco per essere sempre più rapido possibile. Il fenomeno a cui stiamo assistendo nel Mezzogiorno oggi è un fenomeno complicato e strano. Se alcuni anni fa l'economia criminale produceva risorse, attenzione non mi fraintendete, che venivano distribuite nell'economia meridionale, che sia quella calabrese, quella italiana, quella siciliana, quella campana, eccetera, cioè questa distribuzione pagava gli idraulici nei cantieri, pagava i muratori, pagava le persone che compravano le automobili, che si arricchivano i gioielli e le gioiellerie, eccetera. Oggi stiamo assistendo a un fenomeno di questo tipo. Si pompa e si prosciuga l'economia criminale, cioè il traffico di droga produce risorse nell'economia siciliana, calabrese e campana, ma sempre di più quelle risorse vengono pompate all'esterno, al nord e in altri paesi, e costituiscono investimenti all'interno degli altri paesi. Cioè il Mezzogiorno viene penalizzato due volte, state attenti a non fraintendermi: uno perché produce economia criminale, l'uno perché l'altro, i benefici dell'economia criminale distorti vanno anche da altre parti. Il fenomeno è abbastanza chiaro. Se io fossi un imprenditore criminale e guadagno con l'estorsione e con la droga in Sicilia, il meno che farei è investire in Sicilia, perché sono sotto i riflettori della polizia e sotto la scarsa produttività dell'investimento. Se io devo aprire una pizzeria, scusate, io ho girato in 2 giorni tutte le pizzerie palermitane, ce ne sono di buonissime, cioè affollate tutte quante, ma sicuramente il prezzo della pizza a Palermo è meno del 50% del prezzo della pizza a Milano, che, la cui qualità eccetera. Se io devo investire in una pizzeria o in un ristorante, lo faccio in un'altra realtà, non lo faccio più a Palermo, chiaramente, perché il rischio è minore, il vantaggio economico è maggiore, e quindi ecco qui spiegato un problema. Sicuramente però, e finisco, le distorsioni che l'economia criminale produce in una società, ma anche culturali, e ripeto il concetto, significa più corruzione, più inquinamento della società, sia culturale, sono un costo che nessuna società si può permettere di avere, soprattutto oggi, ma forse avremo il tempo di parlarne, in un momento in cui stanno cambiando velocemente tutti gli assetti culturali, valoriali della società moderna, dovuti ai flussi migratori. Mi stupisco che non se ne sia parlato, ma se c'è un fenomeno vecchio ma nuovo che sta completamente cambiando l'assetto valoriale, culturale, economico e sociale, è il fenomeno massiccio delle migrazioni dal Nord Africa rispetto all'Italia e all'Europa, e l'impotenza che l'Italia e l'Europa hanno rispetto a questo fenomeno. Non è da oggi, ma soltanto da ieri sera, l'affermazione del Ministro dell'Interno e quindi di qualcuno che dice il reato di immigrazione clandestina è una stupidaggine, perché non funziona, perché è intasa, ma lo teniamo perché la percezione di questo reato, se noi abolissimo questo reato, creeremmo un problema sulla percezione di insicurezza. Come dire, non funziona, produce un sacco di problemi all'interno della magistratura, ma lo teniamo lì perché gli italiani sono così cretini che, siccome gli diciamo che c'è il reato, sono convinti che noi combattiamo l'immigrazione, che poi è un problema di competizione elettorale con qualcuno che invece cavalca quella cosa lì, che è una tragedia, cioè pensate a una cosa di questo genere. Ma stanno cambiando molto le cose, quello che è successo a Colonia e quello che sta succedendo ci fanno capire che si stanno rimescolando le carte, che complicano anche le organizzazioni criminali e i loro soldi. Ma mi fermo qui.
Da un lato, oggi succede già, lo registrano anche le investigazioni, e parlando dell'Andrangheta, che di tutte le mafie italiane è quella apparentemente più in salute, perché Cosa Nostra ha dei momenti di difficoltà, dobbiamo dire anche questo. La camorra, soprattutto la camorra casalese, che era quella più potente, che era considerata più temibile, al momento vede tutti i suoi boss più importanti in carcere e anche collaboratori di giustizia, che un boss importantissimo, che Iovine, ha cominciato a collaborare, e quindi in corrispondenza di questa collaborazione si è parlato chiaramente di un trono vuoto, cioè i capi più importanti della camorra sono stati assicurati alle patrie galere e per giunta collaborano. Vero è, come giustamente dice il professor Savona, che da un certo punto di vista le organizzazioni sono organizzazioni, quindi si toglie una persona, questo viene messo in galera, viene sostituito da qualcun altro, però fino a un certo punto, perché dipende da che cosa questa sostituibilità, dal tipo di organizzazione. In realtà in alcune organizzazioni sostituire il manovale, sostituire quello che fa delle cose anche magari non proprio soltanto esecutive, ma tutto sommato programmabili e programmate, è relativamente facile, perché basta dire a quello: devi fare questo, questo e quest'altro, quello lo impara e lo fa. Sostituire invece chi ha delle responsabilità più discrezionali, più creative, non è così scontato. E siccome, questa è una mia personale teoria, le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono organizzazioni professionali, nel senso che non tutti, cioè quello al quale si dice vai là e ci metti l'attack nel lucchetto, quello lo sa fare chiunque, anche se oggi con le videocamere e così via, pure quello non è una cosa così scontata, ma prendere delle decisioni, come per esempio quanto chiedere di pizzo a un certo soggetto, con quali commercianti di stupefacenti avere relazioni, che tipo di cordata si può costruire o meno per influenzare una certa gara d'appalto, tutto questo richiede delle capacità che sono professionali, anche se all'apparenza alcuni mafiosi poi sono ed erano tecnicamente anche degli analfabeti, ma avevano almeno alcuni di loro delle capacità molto, molto particolari. Quindi rimpiazzare delle persone dotate di capacità professionali è possibile, non dico che non sia possibile, ma il livello va scendendo. Più l'azione di contrasto si intensifica e quindi più questi vengono assicurati alle patrie galere, più è difficile trovare dei rincalzi che abbiano la stessa caratura criminale. Infatti, Cosa Nostra, che era assolutamente fino a 20-30 anni fa considerata la regina delle mafie, i camorristi venivano considerati pagliacci da Cosa Nostra e loro stessi si consideravano pagliacci in un certo senso. Quando Cutolo ha voluto rifondare la camorra si è ispirato a Cosa Nostra, quando i casalesi volevano acquisire reputazione si affiliavano, cercavano di affiliarsi a Cosa Nostra, quindi Cosa Nostra era assolutamente, indiscutibilmente la mafia più potente. Avendo perso questi uomini d'onore, purtroppo c'è questa brutta terminologia, perché onore potrebbe essere un concetto bello, ma purtroppo in questo caso è un concetto bruttissimo, ed avendo difficoltà a rimpiazzarli, ancora esiste Cosa Nostra, ma è molto 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 più scadente come capacità criminali rispetto a quello che era. È una pallida controfigura di quello che era. Esiste, è temibile, bisogna anzi raddoppiare, triplicare gli sforzi per portarla alla sconfitta definitiva, ma certamente dei colpi durissimi li ha subiti. E l'Andrangheta invece è un discorso diverso, quindi questo è qualcosa che va sviluppato. Ora, e poi dopo che mi fermo, effettivamente se domani noi potessimo bloccare gli affari delle mafie, siccome per molti la mafia significa lavoro, significa opportunità quantomeno di reddito, non un lavoro in senso stretto, comunque la camorra per esempio è stato anche recentemente studiato, ha un sistema di welfare, cioè offre delle provvidenze sia ai suoi stessi affiliati sia anche a moltissimi altri fiancheggiatori, insomma c'è moltissima gente che campa al di là degli affiliati in senso stretto e delle loro famiglie, che campa coi soldi delle mafie. Magari alla fine pigliano le briciole, però meglio di niente. Quindi effettivamente è vero che se domani queste attività si bloccassero ci sarebbe un grosso problema sociale. Ecco perché una cosa che è indispensabile, e che comunque è indispensabile anche se queste attività non si riescono a bloccarle dall'oggi al domani, è creare in Italia quello che in quasi tutti i paesi europei c'è già, un sistema di reddito minimo garantito, che serve a fornire ai soggetti che non arrivano alla fine del mese, che sono in condizioni di forte povertà, è chiaro, non chiunque, un sostegno che da un lato gli fa riconoscere nello Stato o nell'amministrazione pubblica, potrebbe essere anche la Regione a fare una cosa del genere, alcune Regioni lo stanno facendo, è all'esame dell'Assemblea regionale e degli organi di governo un disegno di legge di iniziativa popolare che giusto giusto è nato anche insomma da queste parti. Quindi diciamo così, non voglio fare troppa pubblicità, però diciamo così. Quindi da un lato questi soggetti che ottengono questo beneficio vedono a questo punto nello Stato non un soggetto distante, nemico da cui guardarsi, ma un soggetto amico che soccorre, e dall'altro lato si può provare, non dico che è una cosa sicura, a sottrarli ai poteri criminali. Quindi significa anche per esempio intervenire fortemente nel meccanismo micidiale diabolico del voto di scambio, anche da questo punto di vista. Quindi è una misura fondamentale, importantissima, nel Mezzogiorno ancora di più che nel resto d'Italia. Anche nel resto d'Italia la povertà è cresciuta, c'è stata la crisi, è chiaro che è importante dappertutto, ma nel Mezzogiorno molto di più.
Abbiamo visto quindi come la politica si sta muovendo verso questa direzione, bloccare quindi il riciclaggio e stare un po' più attenti al tracciamento di questi ingenti quantità di denaro che passano dal mercato nero a queste attività lecite, all'economia lecita. Però abbiamo anche visto attraverso le domande, attraverso un po' i vari interventi dei relatori, che è anche necessario estirpare e anzi reintrodurre interi settori dell'economia, possiamo dire nera, della mafia, quindi del mercato nero, nella nazione, in questo caso italiana, o comunque nel territorio su cui agisce. Quindi far sì che i cittadini non vadano più ad affidarsi, come ho detto prima, al mercato nero, all'acquisto di beni e prodotti presso un'organizzazione criminale di stampo mafioso, e quindi attraverso e quindi verso la nazione. La domanda è questa. Dato che già il Dipartimento Nazionale Antimafia, ma anche dei gruppi politici sia di destra che di sinistra, hanno elaborato delle idee legate alla legalizzazione e alla tassazione di prostituzione, oppure ad esempio attraverso quindi dei mezzi rigorosi e anche la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati, che a quanto pare è, come mostrano i grafici e l'analisi del Dipartimento Nazionale Antimafia, permetterebbero di togliere tantissimo denaro dalle mani della mafia e invece darlo alla nazione italiana e quindi ai cittadini. La mia domanda è questa: noi nel contesto socio-politico economico nazionale, quindi italiano ma anche regionale, quindi siciliano, possiamo effettuare possiamo portare avanti questi strumenti, possiamo avviare queste politiche, possiamo chiamarle antiproibizioniste, volte quindi al contrasto dell'economia mafiosa?
Voglio distinguere questa mia risposta in un'opinione personale e invece in quella che do come donna di governo. Credo che non possiamo, nell'inseguire la possibilità di togliere un campo d'azione di fenomeni malavitosi, l'interesse o la esclusività di un prodotto. Voglio riferirmi alla cannabis. Anch'io credo che certamente il togliere, ma potrebbe anche essere riguardare anche tutte le droghe, non per forza quella che riteniamo essere meno o addirittura non dannosa. Credo che la legalizzazione, la domanda poi alla fine non si riferisse alla cannabis ma più in maniera molto più ampia alla liberalizzazione delle droghe, questo potrebbe essere un problema che lo risolve dal punto di vista finanziario ed economico, ma che certamente non può, e voglio legarlo per esempio a quella della prostituzione, non si possono in nessun modo far soggiacere a quelli che sono gli interessi, anche l'interesse di sgominare un campo d'azione di fenomeni malavitosi, se questi possono provocare un danno. Immaginiamo cose che potrebbe accadere, poi la mia personale opinione la dirò. Immaginiamo cosa potesse accadere se solo noi decidessimo di liberalizzare tutte le droghe. Quindi a questo punto probabilmente
legalizzare e tassare, non liberalizzare.
Certo. Certo, parlo della tassazione.
Attraverso un monopolio di Stato come avviene nel tabacco e nell'alcol. Non mi riferivo a liberalizzare.
Sì. No, è corretta, la precisazione è corretta. Certo, ma addirittura pensarlo di tassarlo per me era una sorta di aggravante. Qui il problema non è trarne un utile dal punto di vista statale. Mentre invece immaginiamo con la prostituzione, se domani il mercato dovesse essere, oltre che quello della prostituzione, anche di altro, mentre invece io credo che noi dovremmo distinguere anche qui i campi. Primo, la questione delle droghe pesanti e leggere. Io credo, al di là della tassazione, credo che una modifica, e questo però non attiene al campo di intervento né del governo né di una legislazione regionale. Sono assolutamente convinta, la regione siciliana l'ha fatto, in Sicilia è possibile il commercio, mentre invece prima non lo era, prima di un anno fa. Nel lontano dicembre, è stato nel dicembre del 2013 addirittura, quindi sono più di 2 anni, in Sicilia viene commercializzata la cannabis per usi terapeutici, mentre invece prima di quella data, prima di questo governo, non si poteva fare. Mentre invece, ed è possibile poterla avere qui, non è possibile invece, la legislazione nazionale lo impedisce, poterla coltivare. Detto questo, però, dobbiamo dire che probabilmente la anche la questione delle droghe pesanti e leggere necessitano un confronto. Dove io non voglio arrivare al concetto della tassazione per guadagnarci qualcosa, ma credo che vada invece affrontato in una maniera un po' più libera e valutando anche questa reale e concreta possibilità di liberalizzazione delle droghe leggere. Mentre invece, per quanto riguarda le domande che venivano fatte, la prima, c'è un concetto di mafia, un problema di convenienza. Come tutti voi sapete, questo nord e sud di Sicilia e di nord, cos'è che era accaduto nel nostro paese? Nel nostro paese era accaduta una cosa molto semplice, che è quella che al nord c'erano le fabbriche che producevano prodotti che il sud attraverso l'assistenzialismo finiva con l'acquistare, in maniera forse molto schematica, però in fondo lì si fabbricavano le cose e qui ci davano le pensioni, le assistenze, molta disoccupazione, molto tutto per poter acquistare quei prodotti. Ad un certo momento si tagliano perché soldi ce ne sono molto meno, per cui alla fine noi siamo rimasti rispetto a questa sorta di bilancia, da una parte si produce, dall'altro si consuma, oggi noi abbiamo la necessità di produrre, quindi abbiamo una necessità in più, che è quello di produrre, se possibile di produrre con attenzione, ma certamente di produrre sano. In questo concetto di produzione e di convenienza, perché poi alla fine noi dobbiamo fare, se fino a ieri mafia conviene, si diceva che c'erano degli ammortizzatori sociali che la mafia ha finito col realizzare, per esempio ci sono regioni dove ad ogni persona in galera davano alla famiglia 700 euro, ne avevano tre in famiglia, insomma finivano con l'avere un reddito familiare, mettiamo così, che riusciva a far guardare a quella mancanza all'interno di una famiglia non come un limite, forse in qualche caso anche come una sorta di risorsa. Io credo che anche lì difficoltà non è più così. Oggi invece, per esempio, la mafia siciliana sembra che l'organizzazione mafiosa in Sicilia invece paghi gli avvocati. Anche questa cosa qui, guardate un po' che cosa sottile: se gli avvocati vengono pagati con i soldi della mafia, è chiaro che anche questo è un fenomeno che va guardato con attenzione. Bisogna fare in modo che il legale conviene. Ci deve essere una convenienza, e se noi guardiamo alle quattro cose che venivano qui dette, ed era scuola, chiesa, politica, politica e società, dentro la famiglia alla base di tutto, naturalmente la famiglia, però è chiaro che il ruolo della scuola, e credo che la vostra presenza qui sia, così come di tutte le scuole che ci seguono in tutta Italia, sia un ruolo fondamentale. La scuola è davvero un presidio di democrazia, ma è un presidio di legalità, è un presidio di speranze di futuro. Alla stessa maniera la Chiesa, in un momento di crisi economica, la Chiesa non solo ha un ruolo fondamentale con i suoi oratori, l'ha avuta nel tempo, non dobbiamo dimenticare i ruoli degli oratori nelle periferie delle città, non dobbiamo dimenticare il ruolo della scuola, anche quella religiosa all'inizio degli anni 40 e 50, e la politica che sembra essere il luogo della malattia, credo che sia invece il luogo del sintomo, una malattia che invece ha bisogno, attraverso le due istanze che si diceva prima, e che è quella della scuola e che è quella della famiglia, insomma finisce con l'essere, se oggi l'espressione, vi ricordate Ciancimino ad un certo momento la mafia decise che non aveva più bisogno, che non voleva più utilizzare gli uomini politici, ma aveva deciso di, per dirla, scendere in campo, e quindi come tale ha finito con l'avere propri rappresentanti, ma del resto le cronache giudiziarie degli ultimi anni in Sicilia ci dicono e ci parlano di espressioni della mafia seduti negli scranni e di tanti, dei troppi comuni siciliani sciolti per mafia, perché questo stretto collegamento fra il consigliere comunale e la cosca d'appartenenza, insomma, la dice lunga. Quindi credo che davvero debba esserci questo legame, una sorta di patto quasi di legalità tra scuola, chiesa, società e politica. La zona grigia di cui si parlava e di colletti bianchi, io credo che lì ci sia bisogno forse di un atto di coraggio in più della politica e del legislatore. Sino a ieri la confisca dei beni materiali e immateriali, quindi i soldi e a roba, così come veniva chiamata, sino ad oggi noi la vediamo applicata semplicemente a coloro che sono stati giudicati, hanno avuto delle istanze per crimini mafiosi. Io credo che la corruzione sia lo strumento della mafia, e credo, lo crediamo tutti, probabilmente questa confisca confisca di beni e questa confisca del denaro debba essere esteso anche ai politici e ai burocrati corrotti. Se non facciamo questo tipo di salto di qualità, perché oggi pensare di arricchirsi, di potersela cavare con un processo che poi dirà assolti tutti, basta vedere, basta in qualche caso non scegliere il rito abbreviato dove la riduzione di un terzo della pena o la certezza probabilmente di essere innocenti finisce col far guardare a questa strada, ma molto spesso i processi lunghi ci condannano ad avere sentenze che assolvono. Stranamente, insomma, finisce con l'essere quasi un metodo al contrario, mafia e PIL, ma non solo. Se si riuscisse, queste due cose le voglio mettere insieme, se si riuscisse a bloccare il capitale mafioso, potrebbe essere in pericolo l'economia? Io credo che assolutamente no, credo che sia il frutto delle risposte precedenti. Immaginiamo se tutto ciò che è il costo della corruzione in Italia potesse tornare in un'economia libera e trasparente, cosa per tutti noi che grande beneficio, ancora di più mi permetto di dire per la mafia. Ma la mafia, c'è un problema in più, perché se nella domanda, e non so neanche chi l'ha fatto, il rapporto fra mafia, associazioni segrete e massonerie, ma perché, cos'è che è accaduto subito dopo il dopoguerra? Non dobbiamo dimenticare che i paesi sono stati affidati ai mafiosi, non dobbiamo dimenticare che l'America prima degli sbarchi chiese il permesso alla mafia, e non dobbiamo dimenticare che tutti gli assassini, tutti i delitti di mafia che sono stati fatti nel nostro paese sin dai primi anni del Novecento, uno per tutti, l'anno comincia il primo di gennaio, eppure il 4 di gennaio è stato ucciso a Sciacca Curzio Miraglia. Per tanti non vi dirà nulla, era un uomo ricco, era un uomo che non aveva assolutamente bisogno, scelse di fare il sindacalista, fu ucciso dalla mafia, e in occasione dei suoi funerali l'Italia intera si fermò, il movimento sindacale proclamò un'ora di fermo di tutte le fabbriche italiane, perché quella uccisione si giudicò un barbaro omicidio di mano mafiosa. Ma come sempre i delitti di mafia, non dobbiamo dimenticarlo, sin dall'altro ieri, attraverso l'uso di società probabilmente segrete, di massoneria, di servizi deviati, erano quasi sempre storie di femmine, nel senso che un uomo veniva ammazzato e la prima cosa che ti appioppavano, ma anche i delitti e la stessa fava, insomma, bastava dire che era una questione di donne, che era una questione di uno sgarro, che non c'entrava. La mafia, naturalmente, non dobbiamo dimenticarlo, per tanti addirittura era un'invenzione e non esisteva. Quindi io credo che momenti come questa non possano essere altro che la volontà, l'intenzione, per tornare alle cose che venivano dette prima, di dire che se la mafia, alla fine di questa, c'è una cosa che dice dalla parte di lei, evidentemente è le donne, la vita e il cinema, il ruolo delle donne nella mafia è sicuramente un ruolo importante. Non dobbiamo dimenticare che se cominciamo con le società, cominciamo con la Chiesa, la cultura mafiosa passa attraverso la famiglia, e credo che se il ruolo delle donne, il ruolo all'interno della famiglia, ma il ruolo di sostituzione, come pure nei conflitti, nelle fabbriche di armi, nei periodi di guerra andavano a lavorare le donne per poi tornare a casa una volta che gli uomini tornavano dal fronte. La stessa cosa abbiamo visto accade oggi nel fenomeno mafioso: quanto gli uomini sono dentro, le donne finiscono col prendere, insomma, la guida di quell'organizzazione. Certamente, così come la guerra e così come la mafia, probabilmente credo però che quella cultura mafiosa, e qui voglio dire che se Rita Atria è una donna, come certamente sapete, che ha scelto non solo di parlare, ma di affidarsi ad un uomo come Borsellino, e se la regione siciliana nei confronti di collaboratori di giustizia, nei confronti di testimoni di giustizia, non dobbiamo dimenticare che per esempio la cognata di Rita Atria, per una legge della regione siciliana, la prima in Italia, i testimoni di giustizia per il valore della loro, del contributo al contrasto alle mafie, per volermi collegare al titolo di questa nostra iniziativa, oggi hanno, attraverso una legge della regione di 18 mesi fa, oggi hanno un posto di lavoro, perché crediamo che attraverso questo debba esserci anche uno Stato che ti sta accanto. Quindi credo che il contrasto vero debba essere a quella che in qualche occasione si chiama mafia SPA, che però noi vorremmo definitivamente considerare una impresa che abbia, speriamo con il contributo di tutti, i giorni contati.
La prima dice: come influisce la mafia sul turismo? Ma i soldi della Cassa del Mezzogiorno dove sono finiti? Questa è la stessa domanda con due articolazioni. L'altra è quella del Marie Curie, come si blocca la corruzione in generale, soprattutto quella politica, perché se siamo corrotti dall'interno non andremo mai avanti.
Quando sono arrivato qui stamattina commentavo con Nino Mannino, che è seduto qui davanti, che è un pezzo dell'antimafia di quella buona istituzionale, sindaco, deputato, c'ha tutto un grande curriculum, e mi stupivo dicendo c'è una temperatura meravigliosa, un mare stupendo, si mangia benissimo, almeno come ho mangiato io per due giorni. Quello che non capisco, ci sono i bed and breakfast pieni, non ho visto nessuna campagna da parte della regione, del comune, eccetera, dove si dice: guardate che qui c'è veramente un posto fantastico. Dico, sia perché purtroppo in Tunisia e in Egitto non ci si può andare per ragioni di terrorismo, e non ho visto nessun tipo di organizzazione istituzionale che dica: questa è una realtà fantastica, venite qui da noi, che è la risorsa migliore che ci sono, dicevo, archeologia, cultura, eccetera. Nino Mannino, mi spiace se lo cito, mi ha detto: eh no, appena vengono qui c'è, ti chiedono il pizzo e non ti fanno lavorare, mi dicevi questo, ma poi se vuoi puoi intervenire. E dopodiché l'imprenditoria turistica di quella grande si blocca. C'è l'imprenditoria turistica del piccolo baretto che ne stanno nascendo a frotte nel centro storico e altro, che è sicuramente prolifica. Questa non è sicuramente imprenditoria turistica, è microimprenditoria che dà lavoro, ma non è la grande imprenditoria. Qualcuno nell'ambito delle mie cerche amicali mi ha detto: forse se chiamiamo qualche imprenditore di Rimini che viene a organizzare il turismo qui in Sicilia, sicuramente le cose sono più belle, il mare è molto più bello, si mangia molto meglio che a Rimini e così via, forse qui si produce qualcosa. Lo dico perché se è vero che questo inquinamento mafioso produce arretratezza, il problema, e si lega anche con la Cassa per il Mezzogiorno, i soldi dove sono finiti, se si fosse investito veramente risorse turistiche e culturali in questa realtà, forse qualche cosa si sarebbe potuto fare, meglio di creare delle industrie che non servivano a niente, oppure poco, mentre un'industria turistica vera, organizzata, come sono alcune industrie turistiche in alcuni paesi europei e non soltanto europei, avrebbe dato lavoro, opportunità e anche modernità in questa realtà. E lo dico perché è l'ultima volta che io intervengo e voglio concludere questo ragionamento con un messaggio a tutti voi ragazzi che dai 16 in poi ci avete davanti il vostro futuro. Noi apparteniamo a una generazione che in un certo modo è in discesa, cioè sta uscendo fuori. Che cosa si può fare contro questo tipo di resistenza e di azione, a parte gli interventi penali, eccetera? La mia risposta è cultura. Lo dico con molta chiarezza. Più voi sarete capaci di seguire il processo di globalizzazione che i fenomeni criminali hanno, ma che anche l'economia legittima ha in questo caso, più voi sarete capaci di affrontare questi problemi, diventare protagonisti, più sarete capaci di ridurre l'ammontare delle distorsioni criminali e di trasformarle in cose legittime, più la vostra stessa vita sarà alimentata da valori diversi e da pregiudizi diversi. Dicevo prima, l'immigrazione sta creando e scatenando grossi problemi, sta scatenando e cercando di frantumare alcune sacche di pregiudizio che stanno prosperando sempre di più. Vedete, il terrorismo e la criminalità organizzata si alimentano anche in questo caso di pregiudizi, ma soprattutto mantengono alcuni elementi importanti. Non è casuale che in Afghanistan i talibani, terroristi della prima ora, non vogliono mandare le ragazze e le donne a scuola e farle crescere su questo. Non è casuale che sia successo quello che è successo a Colonia, in un paese del centro Europa, dove il pregiudizio oppure un modo distorto di interpretare la religione e la sessualità nei rapporti uomo-donna ha provocato quell'assalto di massa organizzato e che stamattina leggiamo essere stato finalizzato a un rito di un sesso decisamente distorto. Non è casuale che lo stesso terrorismo oggi, e dico una cosa che forse non è nuova, predichi una forma di pornografia esistente, attraendo i terroristi combattenti con le vergini che chiamano per arruolarsi su questo. È una forma di pornografia della religione islamica. Tutto questo con i valori della modernità, della tolleranza, dell'integrazione, non c'ha assolutamente niente a che fare. L'unico modo per sconfiggere queste cose è quello di riscambiare valori e voi ragazzi di andare all'estero, di ritornare importando modelli di comportamento, parlando le lingue è la prima cosa. Fate quello che vi si chiede a scuola di fare, imparate, andate, viaggiate, scambiate esperienze, crederete anche voi di più al merito anziché alla raccomandazione. La gente oggi crede ancora in alcune realtà che un posto di lavoro si trova per raccomandazione e non ritiene invece se stesso capace di poter affrontare le sfide che il mercato del lavoro offre. Vi posso garantire che ci sono moltissime professioni quasi deserte in Europa dove non ci sono e non c'è un'offerta adeguata di lavoro. Trovatevi queste cose, tornerete in Sicilia, sarete dei nuovi imprenditori di questa realtà turistica che non è imprenditoriale, riscambiate cultura. Questo è il mio messaggio conclusivo di questa bellissima giornata stamattina, in cui voi avete un ruolo decisivo, molto più importante di quello che abbiamo avuto noi e di quello che possiamo avere ancora nei margini della nostra esperienza professionale. Voi avete il futuro davanti, giocatevelo sul merito, sulla correttezza, non la raccomandazione, non la corruzione, sono tutti piccoli tasselli di un'economia distorta che va avanti non più su questi criteri. Scambiateveli tutti, viaggiate, imparate le relazioni dagli altri, imparate alcuni modelli, soprattutto veramente cambiate alcuni sistemi di valori che vanno cambiati. Grazie.
Che fine hanno fatto i soldi della Cassa per il Mezzogiorno? In parte sono andati a finire in rivoli clientelari. Però in realtà una grandissima parte, la maggior parte, sono diventati dighe, acquedotti, elettrificazione, strade. Nel periodo in cui la Cassa per il Mezzogiorno funzionava, cioè in particolare fra il 1950 e il 1973, perché poi per altri 20 anni ha avuto una vita molto più difficile ed è diventata quel carrozzone che oggi viene ricordato, invece ha dato un contributo fondamentale al riequilibrio del divario fra il nord e il sud. L'unico momento della storia d'Italia unitaria, dal 1861 a oggi, in cui c'è stata una consistente diminuzione del divario fra nord e sud, è stato fra il 1950 e il 1973. In larga parte è stato merito della Cassa del Mezzogiorno, cosa che oggi non sempre si ricorda. Anzi, si sente dire Cassa per il Mezzogiorno e sembra un carrozzone inutile. È stato esattamente il contrario. Anzi, forse sarebbe bisogno di qualche cosa che, anziché avere del denaro comunitario, per esempio, del denaro nazionale, e farlo dormire per 6-7 anni fino a che oggi se lo riprendono, perché prima si sperava che invece si potessero fare dei trucchetti per non farlo tornare a Bruxelles, oggi invece se lo riprendono, ecco, invece una cosa del genere potrebbe funzionare. Che cosa si può fare per contrastare la corruzione? La prima cosa è la repressione, perché in Italia tuttora sono pochissimi i casi di persone che sperimentano delle condanne significative per corruzione. E questo, rispetto alla Germania, sono molti, molti di meno. Vuol dire che in Germania c'è più corruzione? No, vuol dire che fino ad ora l'azione repressiva non è andata tanto bene quanto dovrebbe andare. L'altra cosa è la prevenzione. E bisogna dire che invece negli ultimi anni in Italia anche rispetto alla corruzione, ma alla repressione il discorso è più complicato, sono stati fatti dei passi avanti fondamentali. È stata adottata nel 2012 una legge che ha i suoi problemi, anche i suoi difetti, ma è un punto di svolta, una legge in materia di anticorruzione, ed è stata istituita un'autorità nazionale anticorruzione, e sono state fatte tutta un'altra serie di cose importanti. Ogni giorno che passa voi aprite i giornali e trovate che le competenze in materia di anticorruzione vengono ulteriormente irrobustite. Bisognerebbe fare ancora qualcos'altro, per esempio si potrebbero usare, come si fa negli Stati Uniti, gli infiltrati, appunto gli agenti provocatori, ma già sono stati fatti dei passi avanti molto 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 importanti sul campo della trasparenza, e quindi gli obblighi delle amministrazioni di rivelare certe informazioni che prima venivano gelosamente custodite, e oggi questo obbligo quantomeno sul piano ufficiale esiste e molte amministrazioni lo rispettano, sul piano dei responsabili anticorruzione e sul piano della prevenzione. Quindi anche in Italia dei passi avanti importanti si stanno facendo, però ancora non succede con la corruzione quello che in larga parte è successo con la mafia, cioè una mobilitazione molto vasta delle coscienze. Anche la corruzione è un problema gigantesco ed è un problema su cui, ecco, bisognerebbe impegnarsi, e così come si fa in questo progetto educativo antimafia.